siamo in onda surfando sul Vangelo con il salvagente ben stretto attorno alla nostra povera vita abbondante, nostra Marco, sì, sto parlando al plurale perché penso anche a te. Perché anche tu, Marco, autore di questo Vangelo meraviglioso che stiamo commentando da più di un anno e mezzo, parola per parola quasi, anche la tua vita sarebbe stata ben misera e magra senza la presenza del salvagente. Io, Marco, mi devo presentare, tu non hai bisogno di presentazioni, ma io ho assolutamente bisogno di presentazioni. Mi chiamo Davide Mozzato e sono lo speaker radioattivo a quest'ora su RWS Accendi la Speranza. E questi sono i numeri attraverso i quali è possibile partecipare alla nostra trasmissione. È bene ricordarli una volta ogni tanto, anche se ne sono convinto ormai la maggior parte delle orecchie all'ascolto ha già preso nota. Come sia possibile per un orecchio prendere nota mi è ignoto. 800 098 650 è il primo numero da giocare e l'altro invece il 348 222 72 94, il numero smart, il numero dello smartphone attraverso il quale è possibile mandare dei messaggi. Preferisco i messaggi scritti, perché poi quelli vocali li devo inserire all'interno, è complicato. Io non sono un uomo tecnologico, sono nato nell'era pre-tecnologica, nell'era analogica, pre-digitale. Ecco, uno di voi mi consegnerà è il titolo, però oggi non si può non partire, anche se due negazioni non possono andare nella stessa frase, con una sorta di augurio a modo mio. Bisogna fare degli auguri come ci si sente, e quindi in una mia riflessione che ho messo anche sui social, caro Marco, ho scritto: quando è che la smetteremo di fare la festa alle donne? Quando è che la smetteremo noi uomini di fare la festa alle donne? Che poi anche dire noi uomini è sbagliato, perché anche le donne sono degli uomini nel senso di essere umani. Quando è che noi maschi la smetteremo di fare la festa alle donne? Perché è facile in qualche maniera lavarsi la coscienza una volta all'anno, regalare una mimosa e ciao buondì, arrivederci. Però ecco, ho delle statistiche davanti agli occhi e anche delle foto davanti agli occhi. Ad esempio, un essere umano donna, ogni tre giorni è uccisa, e la famiglia è spesso una trappola. Non è che sia uccisa da dei delinquenti che entrano in casa di soppiatto, no, assolutamente. Poi altre cifre: il 18% delle donne fuori dal mercato del lavoro lo sono dopo la maternità. Quando è che la smetteremo di fare la festa alle donne? E la mia non è una captatio benevolentia, una sorta di ruffianaggine alle orecchie femminili che stanno ascoltando questa frequenza, ma è una realtà di fatto. È necessario cambiare paradigmi, è necessario pensare in maniera diversa, pensare liberamente, perché la radio libera la mente. Ecco, intanto uno di voi mi consegnerà, anche qui, che sia uno a consegnarlo e non una a consegnarlo, fa specie, no? E lo sappiamo tutti che colui che lo consegna ha un nome maschile che finisce con una A, ecco, si chiama Giuda. Però questo è il tema. E se fossi io stato al suo posto? Non tanto del salvagente che subisce, no, il tradimento, ma se fossi stato io quel Giuda, perché è possibile per ognuno di noi tradire la fiducia, e rifiutando magari il suo dono e il suo perdono, perché anche questa è una parola affascinante, perdono. Ma perché ti senti a posto? Perché sono stato perdonato. Bellissima parola. Il peccato di Giuda è molto simile a quello che magari noi o io potrei fare nei confronti di qualcuno che conosco o che non conosco, ma più volte nei confronti di qualcuno che credo di conoscere. E qui siamo nella camera alta e c'è la condivisione del simbolo del pane e del vino che dà il senso della vita. Sono già entrato sbattendo la porta, anzi spalancando la porta in maniera brutale in un ambito di Pasqua. Fattasi sera venne con i dodici, e mentre stavano sdraiati e mangiavano, Gesù disse: vi dico, uno di voi mi consegnerà, colui che mangia con me. Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno a uno: sarò forse io? Sono forse io quello che ti tradirà? Questa è una domanda che ci accompagnerà per tutta la nostra puntata, caro Marco. Sarò forse io? Siamo in onda intanto surfando sul Vangelo, care orecchie di RWS, con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Ed eravamo fermi su una dichiarazione perentoria del salvagente quando ai suoi, nella camera alta, dice: uno di voi mi tradirà. Diciamo più di qualcuno, va? Perché uno solo, poi tutti quanti i nostri sguardi vanno verso Giuda. Però ricordo che nel momento del bisogno, nel momento di grande sconforto, il salvagente rimane solo, rimane da solo di fronte alla folla inferocita, di fronte agli esponenti dell'esercito che in qualche maniera lo malmenano e lo trattano veramente come una pezza da piedi. Che dico, una pezza da piedi? E quindi rimane solo, non è stato tradito esclusivamente da Giuda. E questo brano, caro Marco, che tu ci riproponi dopo anni, che dico, dopo secoli e millenni, credo abbia qualche collegamento con un testo ancora più antico, perché se è vero che il tuo testo può risalire attorno a 20 secoli fa, quell'altro testo al quale faccio riferimento e andremo a leggere adesso fa riferimento a 30 secoli fa, quindi siamo nel 1000 avanti Cristo circa. È un salmo numerato, perché tutti i salmi hanno un numero per facilità di ritrovamento, il Salmo 41, che recita così: beato l'uomo che ha cura del debole. Nel giorno della sventura il Signore lo libera, veglierà su di lui il Signore, lo farà vivere beato sulla terra. Beato vuol dire felice, Non lo abbandonerà alle brame dei nemici, il Signore lo sosterrà sul letto del dolore, gli darà sollievo nella sua malattia. Io ho detto: pietà di me, Signore, risanami, contro di te ho peccato. I nemici mi augurano il male, quando morirà e perirà il suo nome. E chi viene a visitarmi dice il falso, il suo cuore accumula malizia e uscito fuori sparla. Pensate che atteggiamento. Contro di me sussurrano insieme i miei nemici, contro di me pensano il male. Un morbo maligno su di lui si è abbattuto, da dove si è steso non potrà rialzarsi. Anche l'amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo calcagno. Il riferimento sembra fatto apposta, Marco. Fa pensare a quel momento nel quale colui che mi tradisce intingerà il suo pane nel mio piatto. Ma tu, continua il Salmo, ma tu, Signore, abbi pietà e sollevami, che io li possa ripagare. Di questo spero, anzi, da questo saprò, non spero, ma saprò che tu mi ami se non trionfa su di me il mio nemico. Per la mia integrità tu mi sostieni, mi fai stare alla tua presenza per sempre. Sia benedetto il Signore, Dio di Israele, da sempre e per sempre. Amen, amen. Che testo! Un testo di 3000 anni fa che, anche fuori dal suo contesto, continua ad avere un significato molto forte. Intanto siamo in onda, come al solito, sul salvagente, anzi sul surf del Vangelo, con il salvagente ben stretto e Giuda. Giuda ha tradito le aspettative, però io mi sono sempre chiesto se sia Giuda che ha tradito o sia il salvagente che ha tradito lui. Sì, perché Giuda aveva delle aspettative che sono state tradite ed è per questo probabilmente che ha agito in quel modo. Non aveva certo bisogno di una somma di denaro che poi getta anche per terra nel momento in cui viene consegnata. Non è stato per denaro che ha consegnato il salvagente, forse si è sentito tradito. Ha sentito tradite le sue aspettative, però di questo parleremo più avanti. Giuda non è l'unico ad aver tradito, va detto. Che dire di Pietro, che lo rinnega per 3 volte di seguito? E che dire degli altri che lo lasciano solo e sguarnito, neanche un po' di conforto? Certo, la paura, il terrore, il panico fanno fare delle scelte agli esseri umani certe volte inconcepibili quando vengono analizzate a mente fredda, ed è per questo che i suoi, durante la cena, quando lui dice: qualcuno di voi mi tradirà, dicono: sarò forse io. Questa è una domanda veramente interessante. Sarò forse io? E quindi indicare con grande rabbia e con grande veemenza il povero Giuda ci fa dimenticare che nel momento in cui indichiamo lui con l'indice, magari con le altre dita, stiamo indicando noi stessi. Ognuno a suo modo lo tradisce. E molto presto anche. Ora mangiano insieme, lui si dona completamente. Abbiamo letto anche il Salmo 40, introduzione a questa scena drammaticamente vera. E ho scelto questo Salmo perché si è fatto scegliere al versetto 10, quando dice: l'amico in cui confidavo che mangiava il mio pane alza contro di me il suo calcagno. È un testo di un'amarezza che viene citato anche nell'ultima cena da Giovanni, dal tuo collega Giovanni, caro Marco, che accenna al tradimento di Giuda in maniera quasi precisa, millimetrica. Ma è necessario andare a leggere e rileggere questo testo perché è davvero significativo. Stiamo navigando a nostro modo sul Vangelo con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Come al solito sono Davide Mozzato per l'ultimo slot comunicativo da parte mia, poi comunicativo con una T, Marco, non comunicativo, perché altrimenti potremmo essere imprigionati in questa cattività, no? Con le sbarre sulla gabbia. E prima di dare la parola al resto della programmazione RWS, piena di fantasia, piena di colore, oggi imperversa il colore giallo, il colore di un fiore molto profumato che si condivide volentieri con le signore, con le donne, con le ragazze, con gli esseri umani di sesso femminile, e lo si fa volentieri, ma campeggia nella mia testa, perché sono veramente problematico, Marco, campeggia nella mia testa questo refrain, questo ritornello: quando è che la smettiamo di fare la festa alle donne, no? Eh sì, quando è? Quando è che la smettiamo di tradire la loro fiducia, come Giuda quando ha tradito il maestro, in quel caso il salvagente lo ha tradito o si è sentito tradito, perché questa è un'ottima prospettiva, un'ottima pista poco seguita. Il salvagente aveva in qualche maniera tradito l'aspettativa divina, l'aspettativa messianica che Giuda aveva coltivato per tutta la sua vita e che gli israeliti avevano coltivato per tutta la loro vita. È piena la raccolta antica, detta anche Vecchio Testamento o Antico Testamento, di inneggiamenti a un Messia completamente diverso rispetto a quello che poi è il Messia incarnato dal salvagente. Il Vangelo non è una finestra esclusiva sul passato, ma uno specchio che si apre sul presente, che ti aiuta a pensare e a vedere come sei. Io come sono? Me lo dice il Vangelo, basta saperlo ascoltare o basta saperci riflettere o farsi riflettere. Mi sbugiarda questo specchio perché mette in risalto la maschera che porto da sempre, come Giuda. Avevo delle aspettative, mi ero fatto delle idee e il salvagente viene a sprigionarmi, o meglio, questa luce che proviene dal salvagente illumina finalmente la mia vera immagine. Quindi io, che ero in prigione, vengo sprigionato da questa luce, la luce che mi permette di vedere finalmente la mia faccia. E nella mia faccia una ruga profonda, come una specie di sorriso, avrebbe detto un noto cantautore italiano, che prima avrei nascosto con la mia maschera portatile, prêt-à-porter, veloce, me la metto e ciao, arrivederci. Con un bel sorrisone a 24 carati, per chi ha i denti d'oro è ancora più facile, e sarebbe come uno che avesse una malattia incurabile e decide di non ammetterlo, magari aiutato anche dagli altri che si premurano di dirgli che non è niente, che passa subito. Quando invece la luce del Vangelo inonda i cuori e si vede che quel male con la M maiuscola è irrimediabile, allora è necessario avere una diagnosi più onesta, accurata, senza paura, perché sai che c'è sai che c'è e quindi cerchi una terapia. Quando smanacci in mezzo all'acqua, ecco che viene in aiuto il salvagente, è lì per questo. Viene a salvarci dalla nostra ostinazione a dire che poi problemi non ne abbiamo. E invece di problemi io sono pieno. E lui ha una passione particolare che è quella di salvare tutti coloro che ritengono importante nella loro vita poter emergere, poter respirare a pieni polmoni. Il salvagente è lì apposta.